Allora, grazie anche a Silvia e a questo punto passo la parola al nostro ultimo intervento, Angelo Romano dell'Università di Firenze, che ci parla della comunità europea e dell'altro aspetto, il blocco sovietico negli anni 70.
Rivedo anche alcuni colleghi e amici, non solo colleghi, così facciamo il punto della situazione sugli studi effettivamente di tutti. Io volevo ricollegarmi a quello che ha detto Giuliano in introduzione in maniera, una piccola cosa personale, nel senso che anch'io sono figlia della storia delle relazioni internazionali. Con la passione per la storia dell'integrazione europea, quindi per me le relazioni esterne della comunità sono la perfetta sintesi delle due discipline. Inoltre volevo sposare pienamente e confermare quanto diceva Davide sul fatto che le relazioni esterne esistono perché esiste la comunità in quanto tale. E c'è proprio questa espressione che ricorre nei documenti, in tutti i documenti che ho potuto vedere, in qualsiasi lingua, è proprio la comunità in quanto tale, Antanketel, le community as such, tanto nei documenti degli stati membri quanto delle istituzioni stesse comunitarie. Quindi, oltre a confermare, aggiungo anche che gli attori stessi, nel momento in cui dibattevano delle relazioni esterne della comunità, le definivano comunitarie, non come una politica estera, un tentativo di politica estera, e le definivano alla luce di questo, cioè la comunità esiste, è un dato di fatto e come tanto si deve imporre, deve essere accettata. Questo, diciamo, è in particolare la storia che vi espongo oggi. Un'ultima cosa, una precisazione terminologica, per quanto riguarda almeno la mia relazione, le relazioni esterne sono della comunità, quindi io mi atterrò esclusivamente a rapporti fra la comunità come comunità e il blocco sovietico e non in qualsiasi modo alla CPE o alle varie Ostpolitik degli Stati Uniti. Perché sono livelli ovviamente fortemente interrelati che spesso però si confondono. Quindi quando io ho avuto l'invito per questo workshop, mi sono specificamente tenuta alla terminologia esatta e quindi poi se ci dovessero essere curiosità o domande sulla CPE o sugli stati membri, sono felicissima di rispondere, ma non dirò niente della relazione. Entrando nello specifico, diciamo che da un punto di vista meramente formale è possibile parlare di relazioni fra la comunità europea e diciamo, il blocco sovietico, i vari stati membri, meglio, vari stati alleati del blocco, soltanto a partire dal 1988, quando c'è la dichiarazione congiunta sull'avvio di relazioni ufficiali tra comunità europea e stati membri del Comecon, tutti tra virgolette, corsivo come volete, e cosa che sblocca definitivamente il problema delle relazioni tra rappresentanze diplomatiche, nel senso che finalmente poi gli stati comunisti dell'Europa aprono delle uffici di rappresentanza, delle sorte di ambasciate a Bruxelles per intrattenere rapporti con la comunità e vi sono e alla firma di alcuni trattati bilaterali sono rigorosamente formali dal punto di vista del diritto internazionale. Tuttavia, questo attiene meramente alle relazioni diplomatiche, diciamo, al piano del tutto ufficiale. Al di là invece di questo canale formale e ufficiale, vi sono contatti, è possibile parlare di contatti fra i due, diciamo, blocchi economici dell'Europa, quantomeno fin dai primi anni. Non è un caso, e secondo me, in cui ovviamente pesa moltissimo la mia formazione di storia delle relazioni internazionali, si collochi in questo momento, cioè i primi anni 70, perché a mio avviso l'apertura di alcuni canali di relazioni o di contatti fra le due parti dell'Europa coincide e defila assolutamente della distensione, del processo di distensione sicuramente fra le due superpotenze, ma ancora di più all'interno dell'Europa tra i vari stati europei. E questo perché da un lato la distensione induce ovviamente la necessità di normalizzare qualsiasi tipo di relazione, quindi essendo la comunità esistente in quanto tale, una realtà piena dell'Occidente, rientra nel quadro di normalizzazione dei rapporti. Dall'altro perché l'allargarsi, diciamo, il rilassarsi delle tensioni allarga la possibilità, il margine di manovra un po' per tutti gli stati membri delle due alleanze. Quindi nel momento in cui le due superpotenze ovviamente si parlano e dialogano, perché non possono farlo anche gli altri? E questo dà impulso, secondo me, o un deciso stimolo agli stati membri della comunità europea per mettere in pratica finalmente il progetto di politica estera. È proprio una coincidenza molto, molto eclatante e poi, insomma, se volete possiamo anche discutere più ampiamente. Tuttavia questo processo dei rapporti fra la comunità europea e il blocco sovietico, sebbene figlio della distensione, secondo me prende poi una sua vita propria con il procedere del dei contatti negli anni successivi, e questo è particolarmente evidente nel momento in cui poi, nella seconda metà degli anni 70, la distensione ha un brusco tracollo, cioè il cosiddetto ritorno alla guerra fredda o seconda guerra fredda. Da quello che ho potuto finora notare, questo non è assolutamente vero all'interno dell'Europa e per i rapporti intereuropei. La seconda guerra fredda riguarda le relazioni fra le due superpotenze, ma non sembra, almeno per quello che ho potuto vedere io nell'ambito dei rapporti fra la comunità europea in vari ambiti e il blocco sovietico, non sembra interessare minimamente le relazioni in Europa, perché quello che si è costruito e si sta costruendo grazie alla distensione è molto più interessante, conveniente, auspicabile per le parti coinvolte, piuttosto che mettere tutto in discussione per una battaglia globale tra superpotenze. E questo fa sì che il rapporto appunto non si rigidisca, non si tantomeno si interrompa, ma anzi addirittura nel caso dei rapporti proprio fra la comunità europea e l'Unione Sovietica e i suoi alleati, ci sono addirittura dei progressi rispetto alla prima metà degli anni 70. Come prima ipotesi, anzi base del discorso, volevo un po' fornirvi quelle che sono le posizioni da cui di partenza degli attori, dei principali attori, cioè dell'Unione Sovietica, dei suoi alleati e della comunità europea nei confronti del tema, e poi appunto raccontarvi un po' in che cosa si sostanzano questi approcci, questi contatti fra le due parti. Per quanto riguarda l'Unione Sovietica, è notorio che l'atteggiamento fosse stato piuttosto ostile fin dall'inizio del processo di integrazione, con immagini di propaganda proprio ostile, particolarmente rivelatrici, significative della posizione sovietica, della comunità, venne definita come braccio economico della NATO, strumento dell'imperialismo capitalista, quindi sempre un qualcosa relativo a blocco occidentale che è contro di noi e non...
È saltato. Come un'entità in quanto tale. E non come un... Posso urlare se mi sentite? sentite dietro?
Sì.
Ok. Quindi non come un'entità a sé stante, come un processo del tutto peculiare all'interno all'Europa, ma sempre come blocco. Nel momento in cui all'inizio degli anni 70 la comunità effettua il primo allargamento, coinvolgendo soprattutto la Gran Bretagna, non solo ma soprattutto la Gran Bretagna, espande le sue... Grazie.
Almeno stasera posso chiacchierare, espande le sue competenze ad altri settori, quindi anche il completamento, l'approfondimento, e a maggior soprattutto dal punto di vista sovietico, avvia la cooperazione politica europea, quindi il tentativo di politica estera comune finalizzato a una futura unione politica, a Mosca non si può che essere ancora più ostili, ancora più guardinghi soprattutto. Guardinghi perché? Perché questa nuova Europa così appunto allargata, così esuberante, quasi così vogliosa di affermare la propria identità, il proprio ruolo, come è stato più o meno già accennato, avrebbe, secondo l'analisi del Cremlino, ridotto la capacità di manovra dell'Unione Sovietica nei confronti dei paesi neutrali dell'Europa. Quindi una comunità che si allarga e più influente avrebbe sottratto lo spazio nel continente all'Unione Sovietica, ma soprattutto, è ancora più importante, avrebbe potuto con più energia attrarre i paesi alleati dell'Unione Sovietica, sedurli economicamente, politicamente, proprio perché era nato il processo di distensione e perché l'Unione Sovietica per prima dimostrava che non c'era nulla di male a avvicinarsi alla controparte. Quindi l'interesse principale, l'ostilità principale di Mosca in realtà negli anni 70 è dovuto soprattutto a una percezione della diminuzione della sicurezza per l'Unione Sovietica stessa, dovuta al tentativo o all'emergere della comunità come attore sulla scena internazionale, soprattutto sulla scena europea. Quindi il criterio principale è sempre quello della sicurezza. Tuttavia, accanto a queste considerazioni strategiche o politiche, il Cremlino si tiene anche molto in considerazione la situazione economica e quelle che sono le necessità economiche e finanziarie dell'Unione Sovietica e dei suoi alleati. E da questo punto di vista la comunità offriva ovviamente una serie di risposte ottime per accrescere l'accesso sia all'importazione di beni che diventavano anche tra l'altro non solo beni industriali ma beni di consumo nella domanda dei paesi comunisti e soprattutto una cresciuta possibilità di accedere ai capitali e alla tecnologia occidentali che erano strettamente necessari per modernizzare l'economia sovietica e degli altri paesi comunisti nel momento in cui si era costretti per evidenti insufficienze insomma, del sistema a passare da un'economia estensiva a un'intensiva con tecnologie e ancor meno capitali del tutto inefficienti o insufficienti. Quindi addirittura stando al piano quinquennale della stessa Unione Sovietica era diciamo, specificamente affermato che la cooperazione con l'Occidente era una chiave fondamentale per la modernizzazione del paese. Quindi questo accanto all'approccio più in generale dell'Unione Sovietica alla distensione, sponsorizzata come un'iniziativa ideale, ideologica, niente connotata da parte del segretario stesso di Brezhnev, riusciva in un certo modo a portare il tema della normalizzazione con la comunità europea in quanto tale tra le priorità del dibattito, quantomeno moscovita. Tuttavia questo dibattito non viene, come dire, sanato o concluso, se non poi con l'arrivo di Gorbaciov, perché Mosca tenta sempre di bilanciare le esigenze economiche, finanziarie o della normalizzazione della distensione con l'esigenza fondamentale di preservare la coesione del blocco. Quindi, proprio perché la distensione implica e la normalizzazione con la comunità implica spinte centrifughe, bisogna anche guidare questa normalizzazione dei rapporti in modo tale da contenere queste spinte centrifughe e preservare la coesione del blocco comunista. Questo portava praticamente a una triplice tattica, o alla scelta, a seconda del momento, della convenienza e dei risultati, di tre strade diverse e complementari da un certo punto di vista, cioè insistere per mantenere contatti bilaterali con i singoli stati membri, rifiutando qualsiasi negoziato con la Commissione anche in materia di competenza, e che però non era diciamo di facile attuazione, soprattutto considerando che dal 1 gennaio del 73 ci sarebbe stata la politica commerciale comune e la Commissione sarebbe stata la diciamo, titolare esclusiva per questo tipo di negoziati. Tentare di coinvolgere il tutto e diluire il tutto in una cooperazione paneuropea, e questo era l'obiettivo a cui doveva servire il secondo capitolo, il secondo cesto della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, cioè nel momento in cui riusciamo a far accettare un ordine economico paneuropeo, non ci sarà più bisogno di avere la CE o il Comecon, quindi possiamo, diciamo, metterli a bada, impedire quantomeno che l'integrazione proceda. E una terza strada che veniva, diciamo, ipotizzata nel caso la CSG non portasse a questo risultato, che vedeva lo sviluppo di relazioni fra la CE e il Comecon in quanto tale. Quindi non relazioni tra la comunità europea, non le relazioni esistenti, reali, cioè stati, singoli stati da un lato e la comunità europea con le sue competenze dall'altro, ma tra le due organizzazioni europee, ben sapendo che il Comecon non ha le competenze che ha la comunità europea. Però questo avrebbe permesso a Mosca di mantenere il controllo sul processo tramite il Comecon e tramite magari un'opportuna riforma del Comecon stesso che ne aumentasse il livello di sovranazionalità e di integrazione, perché contemporaneamente a questo dibattito c'è il dibattito interno al blocco sulla riforma del Comecon, dove guarda caso l'Unione Sovietica e i suoi più fedeli alleati, cioè la Germania Orientale e la Bulgaria, spingono proprio per una riforma in senso molto più integrazionista, diciamo, insieme al Comecon, sfruttando anche la possibilità di queste relazioni con la comunità europea. Da parte degli stati alleati dell'Unione Sovietica, le considerazioni strategiche e economiche, e d'altro canto economiche e finanziarie, sono le medesime. E la politica seguita è la stessa, cioè quella del non riconoscimento. Tuttavia, all'inizio dei primi anni 70 si notano alcune differenze sostanziali nei confronti dell'atteggiamento di Mosca, e questo perché non sempre l'interesse nazionale degli altri stati può coincidere con quello sovietico. Questo è particolarmente vero nel momento in cui tutti stanno cercando di modernizzare la propria economia di Stato, è particolarmente vero nel momento in cui a fronte della distensione, a fronte di un certo protagonismo della comunità europea, si trova disponibilità a Bruxelles ad accogliere le singole istanze nazionali. E quindi a un certo punto una serie di stati del blocco sovietico si, diciamo, convertono a un approccio molto più pragmatico, più realistico, e iniziano a intavolare discussioni informali con la Commissione europea per accordi su alcuni settori, per esempio la Polonia su prodotti tessili, la Romania e la Bulgaria su la, accordi tecnici in merito al commercio dei buoni prodotti agricoli. La Romania, che ovviamente aveva una politica particolarmente indipendente, si spinge anche fino a chiedere una, di poter entrare nella, nella lista dei paesi che godono di alcuni requisiti privilegiati nel rapporti commerciali con la comunità europea. Quindi tutto ciò non porta, ovviamente, se l'ho detto all'inizio, allo stabilire contatti formali o diplomatici nel senso stretto, però possiamo notare un'avanguardia, diciamo, all'interno del blocco sovietico da parte di quei paesi che prima di Mosca e che anche a causa del tentativo, diciamo, dominante da parte della superpotenza interna al blocco cercano di trovare la loro via nei confronti del, della comunità e avviare già una certa normalizzazione dei contatti. Per quanto riguarda la comunità europea, in realtà la posizione è molto semplice, nel senso che nel momento in cui vengono affermate una serie di cose che abbiamo sentito bene da, da Davide, in particolare sulla cooperazione politica europea, cioè l'identità dell'Europa, il ruolo internazionale, eccetera, nel momento in cui si condivide pienamente la, l'idea della distensione in Europa, cioè cosa questa debba portare in Europa, la normalizzazione, si stabilisce molto chiaramente il principio per cui la comunità deve essere riconosciuta in quanto tale dal blocco sovietico e che le relazioni che devono scaturire da questo riconoscimento devono essere tra comunità europea e singoli stati del Comecon, non fra le due organizzazioni economiche, a meno che, questo verrà più chiaramente stabilito dal Consiglio dei Ministri di Copenaghen nel 73, a meno che queste relazioni non si svolgano in parallelo a quelle tra CE e singoli stati membri e in qualche modo li agevolino, ma non in sostituzione. Quindi siamo di fronte a due posizioni chiaramente in antitesi tra la comunità europea e l'egemone, cioè l'Unione Sovietica. Lo sviluppo di queste dei contatti si ha comunque, nonostante si parta da queste posizioni antitetiche, perché gli interessi in gioco sono evidentemente fondamentali per quanto riguarda il blocco sovietico e perché la CE da parte sua è determinata ad affermare il proprio ruolo, ad affermare le competenze della comunità europea. Queste, questa azione si sviluppa in diversi canali, uno di questi è la CSCE, l'altro è il dialogo fra sono i contatti bilaterali per cercare di negoziare un accordo fra la CE e il Comecon, e il terzo canale sono contatti bilaterali nel senso più, più stretto, cioè fra CE e singoli delegati di paesi comunisti. Per quanto riguarda la CSCE, taglio cortissimo, la, faceva parte del programma del, dei nuovi stati membri quello di ottenere un certo riconoscimento della comunità tramite tattiche opportunamente studiate come le dichiarazioni a nome della comunità qua totale nelle sue materie di competenza da parte del presidente, del capo delegazione dello Stato, presidente del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea, quindi ogni 6 mesi un membro diverso, e soprattutto con l'inserimento di commissari, membri della Commissione Europea, nella delegazione dello Stato in esercizio della Presidenza. Membri della Commissione che venivano chiaramente presentati come tali e la cui presenza veniva formalmente dichiarata doveva servire a esporre il, la posizione della comunità in quanto tale. Dopo le prime proteste, questo viene fondamentalmente digerito dai paesi comunisti che iniziano a intavolare rapporti con i commissari, così come con al pari degli altri delegati nazionali. La comunità riesce anche a firmare in quanto tale l'atto finale di Helsinki, dopo un'altra strenua battaglia con i sovietici in particolare, ma è Aldo Moro che firma nella sua duplice veste di presidente del, del Consiglio italiano e il Presidente del Consiglio della Comunità Europea, e nella sua dichiarazione di firma è chiaramente detto che la comunità per le materie di sua competenza è il soggetto, l'attore referente per quanto firmato nell'atto, è contenuto nell'atto finale, quindi non gli Stati, ma la comunità. Quindi la CSC si rivela un pieno successo da questo punto di vista, perché per quanto riguarda il riconoscimento, l'affermazione del ruolo della comunità vis-à-vis il blocco sovietico, che, scusate, l'ho detto per inciso, ma sono gli unici stati al mondo a non riconoscere la comunità europea, ancora nei primi anni 70, pieno successo che tuttavia va specificato, non significa riconoscimento formale, è un riconoscimento de facto. E al di là di queste cose, della firma o la quiescenza nel comunicare con i commissari, la cosa più importante è che le disposizioni del secondo CESTO, cioè la cooperazione economica, tecnico-scientifica in ambiente, settore dell'ambiente e altre, si intende per l'appunto coinvolgere la comunità nelle materie di sua competenza in tutti i successivi negoziati, sia all'interno del processo della CSCE, sia in negoziati multilaterali o bilaterali che possano scaturire dall'atto finale. Quindi quello che viene messo a segno soprattutto è la titolarità della comunità europea a partecipare ai successivi negoziati. Questo sarà particolarmente vero in seno alla Commissione economica per l'Europa, che è l'organismo in cui l'atto finale delega tutta una serie di negoziati nel dettaglio, e che è l'organismo dove le due parti d'Europa si incontrano e si sono sempre incontrate nonostante anche la guerra fredda. Contemporaneamente a questo, e comunque scontando quello che succede a Helsinki, nel negoziato di Helsinki, ci sono i contatti bilaterali a Bruxelles sulle questioni della possibilità di aprire un dialogo o un trattato tra la CE e Copenaghen. Questi contatti sono assolutamente contemporanei ai negoziati di Helsinki, sono sempre richiesti dai sovietici, sono assolutamente segreti, avvengono in luoghi, diciamo, neutrali, che non implichino in alcun modo il riconoscimento delle istituzioni comunitarie, quindi mai negli uffici comunitari, ma in ambasciata sovietica, oppure presso ristoranti, o al limite presso l'ambasciata austriaca, che fa un po' da mediatore. In tutti questi contatti, sempre su richiesta sovietica, viene ribadita la posizione che vi spiegavo all'inizio, cioè negoziati fra le due, trattato fra le due organizzazioni, assolutamente no, viene esplicitamente detto da parte sovietica, relazioni fra la CE e i singoli stati. Da parte CE viene detto esattamente il contrario, e questo è un balletto che sostanzialmente va avanti fino all'88, ma in particolare nel 75 e ancora di più dopo Helsinki, proprio per la performance dei nove che impressiona fortemente i sovietici a Helsinki, determina un cambiamento di atteggiamento, un atteggiamento più pragmatico da parte di Mosca, per cui questi negoziati in realtà vengono al scoperto, viene data loro pubblicità sulla stampa internazionale, e dal 78 in poi fondamentalmente sarà uno dei temi del dibattito internazionale europeo, proprio l'avvio di relazioni fra la CE e il Comecon. Contemporaneamente a questo, dopo Helsinki e dopo che i sovietici sono trovati davanti un attore fortemente determinato, coeso, ben organizzato, vi sono delle significative avanze da parte sovietica, cecoslovacca e polacca in particolare, per la firma di alcuni trattati bilaterali settoriali. Ed è particolarmente interessante che proprio l'Unione Sovietica negozia con la Commissione Europea un trattato sulla pesca, che prevede l'apertura dei mari, che significa anche toccare questi interessi di sicurezza strategici dell'Unione Sovietica, e che è il motivo per cui viene procrastinato
procrastinata la firma è assolutamente irrilevante dal punto di vista della comunità europea. Cioè Mosca si impunta nel momento in cui uno Stato membro, cioè la Repubblica Federale Tedesca, ha insistito per includere Berlino nel territorio geografico della comunità. Cosa inaccettabile per Mosca e cosa inaccettabile soprattutto per diciamo, le regole statuite dall'accordo quadripartito su Berlino. Quindi il punto di rottura non è su competenze comunitarie, sul ruolo della comunità, è una questione che esula totalmente dalla comunità. Come vi dicevo, questi negoziati, questi contatti sono fortemente pragmatici, non ufficiali, ma vanno intensificandosi nella seconda metà degli anni 70, in spregio del ritorno alla guerra fredda, e testimoniano il lungo dibattito interno al blocco sovietico, a Mosca in particolare, fra le varie istituzioni, che verranno portato a compimento soltanto poi con l'arrivo di Gorbaciov, cioè quando i ministri fondamentali che avevano ostacolato la sempre più ampia cordata che sosteneva il riconoscimento della comunità europea, che sono quello della difesa, degli esteri e il segretario generale, ne con il ricambio generazionale, l'arrivo di Gorbaciov e del suo entourage, sposano totalmente la necessità della normalizzazione e del riconoscimento più formale della comunità europea.
Grazie anche ad Angela Romano, e a questo punto abbiamo un quadro molto ricco e molto completo da tutti i punti di vista, e mi chiedevo quanto tempo abbiamo prima che...
Purtroppo siamo un po' in ritardo, probabilmente recuperiamo anche domani mattina, perché...
Sì, certo.
Però una mezz'oretta possiamo andare.
Sì, no, però chiedevo...
Avevamo pensato di spostare la cena verso le 9, trovarsi a 10 alle 9, è proprio tanto lì, è veramente possibile bottega, e quindi a 10 alle 9 ci troviamo sotto nella hotel d'albergo, alle 9 andiamo a cena, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta tranquilla.
Perché appunto mi sembra che le relazioni sono state tutte molto interessanti e molto nuove, quindi argomenti di approfondimento ce ne sono parecchi, a partire dalla relazione iniziale che ha dato appunto delle